Ben trovati all'ascolto di Radio Onda Rossa. Andiamo subito a cominciare, come detto, con la rassegna stampa di oggi e con la lettura anzitutto delle prime pagine. Quali sono temi, toni e titoli principali? Beh, gli argomenti sono tanti e molto, molto importanti. Per quanto riguarda, come dire, l'ambito della politica internazionale, ci sta soprattutto l'incontro fra Joe Biden e Xi Jinping al G20 di Bali, che è ovviamente raccontato con grande e dovizia di particolari, anche perché molti, se non tutti, i commentatori sottolineano come non sarà una nuova Yalta, anzi non è una nuova Yalta, certamente no, ma è come dire un punto di svolta dopo le tante tensioni degli ultimi mesi. Fra l'altro è un incontro a cui i due arrivano abbastanza fortificati, assai più Biden in realtà di Xi Jinping, e questo non era per nulla previsto, ma insomma un colloquio gravido di contenuti che poi vedremo fra poco. Questo sul campo internazionale. Poi da Bali si passerà all'Ucraina, all'Iran, anche insomma tutta una serie di questioni aperte molto importanti. In Italia invece, per quanto riguarda la politica interna, come annunciato, insomma ritorna il governo del Papete, ritornano le tensioni internazionali, ritorna anche la telenovela immigrazione, che sarebbe grottesca e surreale se poi non ci fossero dietro migliaia di persone e centinaia di morti, e la come dire, veramente sembra di essere tornati indietro di 4 anni, di 5 anni in un attimo. Il governo che ne combina più di Carlo in Francia, il povero Mattarella che interviene subito dopo il governo, rassicurando e dicendo sostanzialmente c'è un altro come dire, c'è un altro livello decisionale che in qualche modo mette le toppe all'ambito governativo. Però insomma non è niente di cui essere particolarmente tranquilli. La mattinata informativa, almeno sui giornali, si gioca su questo binomio. Poi ci sono anche tutta una serie di altre questioni che cercheremo di andare a guardare. Comunque cominciamo con i quotidiani più diffusi. Il Corriere della Sera, centro pagina, una foto di una foto di Xi Jinping e Biden quasi sorridenti, o sorridenti a dire troppo, però insomma quasi sorridenti, che ritroveremo anche altrove. Biden Xi intesa a metà, è quello più freddo, diciamo, il Corriere, per quanto riguarda l'analisi dell'incontro. Insieme 3 ore, no alle armi nucleari in Ucraina, niente progressi su Taiwan. In realtà non è proprio vero, ma lo vedremo più tardi, questa cosa di Taiwan. Il G20, nessuna guerra fredda, annuncia Washington, è giallo sul ricovero di Lavrov. E poi il Corriere della Sera pietosamente parla della missione di Meloni a Bali, pietosamente, perché giusto il Corriere se ne accorge che è arrivata la Meloni. E poi l'analisi, diciamo il commento, è quello di Federico Rampini, che scrive: offerta di tregua per allontanare la Cina da Putin. Evidentemente poi c'è anche la Cina che non aspetta altro, ma insomma questa idea che la competizione operosa fra Cina e Stati Uniti poi tagli fuori quel che rimane della Federazione Russa dai grandi giochi internazionali è più o meno abbastanza abbastanza condivisa. E questo è un punto. Insieme poi, vicino a questo, perché è collegato, abbiamo il conflitto in Europa e la visita di Zelensky a Kherson, la prima visita del presidente ucraino dopo la diciamo l'invasione della città da parte dei russi. E poi anche qui grandi giochi diplomatici, il vertice degli 007 di Stati Uniti e Russia in quella di Ankara. Vertice che ovviamente rimane fra loro, ma poi su questo vedremo, c'è tutto un fiorire di analisi varie. Allora, questo è il primo punto. L'altro punto sono le tensioni italo-francesi, la telefonata fra Mattarella e Macron, collaborazione per fermare le tensioni. L'Europa dice le navi ONG uguali alle altre, l'obbligo è salvare vite e Tajani che cerca di barcamenarsi, valuteremo ogni caso. Poi gli interventi sono quelli di Roberto Saviano che scrive non possiamo trattarli così. C'è un'intervista a Weber del Partito Popolare Europeo, Manfred Weber, presidente e capogruppo del Partito Popolare Europeo, che dice l'Italia lasciata sola, quindi diciamo un appiglio al governo. E poi Andrea Galli se ne va a Ventimiglia con i profughi a Ventimiglia e il muro di Berlino. Del resto la Francia non aspettava altro e abbiamo proprio data con su un vassoio d'argento questa possibilità. E poi vabbè, Angelo Panebianco possiamo anche evitarlo. L'ultima notizia, anzi no, ce ne sono due. C'è la crisi non finale, per carità, perché poi qua c'è gente che impazzisce, però insomma batte in testa il mondo delle grandi corporation tecnologiche, le cinque grandi, Google, Amazon e via dice, Facebook eccetera eccetera, e dopo gli annunci di tagli e licenziamenti e crisi a Twitter arrivano anche notizie poche confortanti da Amazon. Il filantropo Bezos, scrive Massimo Gaggi, manda via 10.000 persone, licenzia 10.000 persone, chissà perché filantropo, ma comunque evidentemente non sta simpatico a Gaggi, che ha più simpatia verso i filantropi che governano il Corriere della Sera, che fanno esattamente lo stesso lavoro di Bezos. E poi dall'Italia, ennesima uccisione di una donna, stavolta a Fano, la storia di Anastasia, morta a Fano, via dalle bombe, uccisa dall'ex marito, era una profuga di guerra ucraina. Dal Corriere della Sera a Repubblica, qui abbiamo foto quasi identica di Biden e Xi, G20, disgelo Biden-Xi Jinping, Ucraina no all'atomica, 3 ore di faccia a faccia, tensione su Taiwan, per i cinesi una linea rossa da non superare, vertice delle spie ad Ankara, il capo della CIA vede il collega russo, dialogo sul nucleare. E quindi insomma più o meno la ricostruzione è quella del Corriere, quella che poi troviamo dappertutto, insomma, a parte i quotidiani, quelli più bizzarri, che devono sempre tirare fuori qualche teoria un po' più complottistica di altre, però la sintesi della giornata è questa. Poi Abbiamo la, l'altra questione, emergenza migranti, potere ai prefetti, fermare le ONG, cambia il decreto sicurezza, evitare le procure, c'era anche perché diciamo con l'ultimo decreto sicurezza con le procure è stato fatto un po' un macello, colloquio telefonico Mattarella Macron, ma l'Eliseo aspetta un segnale da Palazzo Chigi. E anche qui le analisi sono due: Stefano Folli che parla della mediazione del Quirinale, Tommaso Ciriaco ci scrive della Meloni che promette un freno a Salvini, non sembrerebbe, anche se poi è un gioco delle parti pure questo, ecco, è vero che Salvini sta creando un sacco di problemi, questo della Francia è evidente, ma è anche vero che ha una sua utilità nel far dire alla Meloni, beh, in fondo i moderati siamo noi, il papete è dall'altra parte, ma è tutto un papete, un bruttissimo papete. Quindi abbiamo sull'economia Rosaria Amato e Valentina Conte, da quota 41 alla tassa piatta, una mini manovra di bandierine. E Carlo Petrini ci parla di demografia, da oggi siamo in 8 miliardi, record del rischio risorse per la terra, 11 anni fa eravamo 7 miliardi, quando si parla appunto di crisi demografica, ecco, bisognerebbe avere sempre in mente anche questa cosa. E poi si conclude la prima pagina di Repubblica con un lungo articolo di Luigi Manconi, di cui poi parleremo più tardi, di Manconi, perché partecipa a un'iniziativa molto interessante questo pomeriggio, che si occupa della vicenda di Alfredo Cospito, un lungo articolo che poi prosegue a pagina 21, un'intera pagina, l'anarchico delle bombe che ora rischia di morire in cella come un boss ma non ha ucciso nessuno. Cospito è sottoposto all'ergastolo ostativo nel carcere di Sassari, dal 20 ottobre fa lo sciopero della fame contro il 41 bis, ha già perso 20 kg. Manconi è uno fra i non moltissimi che sia di 41 bis sia di ergastolo ostativo si occupa, potremmo dire, quasi da sempre, e quindi interviene anche su questo caso, raccontando quella che è la realtà di questo regime carcerario che interessa diverse centinaia di persone nel nostro paese. L'articolo è molto lungo, lo trovate sull'edizione odierna di Repubblica, ne leggiamo qualche estratto. Cosa si prova a guardare un rettangolo di cielo solo attraverso una rete, si chiede Manconi, quali danni subisce un individuo che trascorre l'intera giornata all'interno di una stanza chiusa e che può accedere all'esterno per una sola ora al giorno, tempo che viene trascorso tutto dentro un cubicolo di cemento di pochi metri quadrati delimitato da muri alti che interdicono lo sguardo e da quella rete di metallo che filtra la visione del cielo. La possibilità di comunicazione di quell'individuo è ridotta da anni alla conversazione occasionale con un unico interlocutore, mentre viene interdetta la facoltà di trasmettere all'esterno attraverso lettere scritte il proprio pensiero. Se un simile regime si protrae nel tempo, è fatale che si determini una condizione che in psicologia e in psichiatria viene definita deprivazione sensoriale, ovvero la riduzione fino alla soppressione degli stimoli sensoriali correlati ai cinque sensi. Ad esempio, la mancata profondità visiva può incidere sulla funzionalità del senso della vista. La deprivazione sensoriale è una pratica adottata dai sistemi autoritari e totalitari nei confronti dei reclusi ed un rischio immanente di tutti i regimi speciali di detenzione realizzati all'interno delle democrazie. In Italia l'applicazione estensiva e incontrollata del regime di 41 bis può portare a un simile esito. C'è poi il racconto della vicenda personale di Cospito, che insomma ascoltatori e ascoltatrici sicuramente conoscono. E poi, molto importante, si conclude l'articolo con un un appello, appello diretto. Mi rivolgo dunque al capo del DAP, Carlo Rainoldi, che è persona per bene, affinché a Cospito sia garantita la migliore assistenza. Ciò che questa storia racconta è innanzitutto la situazione così drammaticamente critica che l'applicazione arbitraria e razionale del 41 bis può determinare. Tale regime non dovrebbe avere in alcun modo come sbocco una condizione di deprivazione sensoriale, anche perché, pur se ciò contraddice lo stereotipo dominante, questo tipo di detenzione non corrisponde, non dovrebbe corrispondere al carcere duro. La finalità del regime speciale è una ed esclusivamente una: quella di interrompere le relazioni tra recluso e organizzazione criminale esterna. Qualunque misura e qualunque limitazione deve tendere a quel solo scopo. Tutte le altre misure e limitazioni adottate senza una documentata ragione vanno considerate dunque extra legali, ovvero illegali. Così l'articolo di Luigi Manconi, che ritrovate a pagina 21 della edizione odierna di Repubblica. Passiamo al manifesto, la pace fredda, anche qui foto di Xi Jinping e Biden, che però non si danno la mano ma si stanno per dare la mano, ecco, rispetto alle altre foto che abbiamo sotto mano. La pace fredda, inaccettabili le armi nucleari, che è molto meglio della guerra fredda comunque. È inaccettabile le armi nucleari e poi un incrocio di linee rosse insuperabili, soprattutto su Taiwan. Il primo incontro tra Biden e Xi Jinping è una distensione almeno di parole. Zelensky evoca l'inizio della fine della guerra, si incontrano i capi delle spie russe e americane. Così il titolo per il manifesto. Poi ci sono diversi interventi, c'è cioè quello di Simone Pieranni per esempio, molto interessante, la distensione sospesa su un filo di seta. C'è Roberto Olivi che proprio a seguito delle elezioni di midterm scrive: ora Cuba aspetta il compromesso costruttivo, quello che era cominciato con la precedente politica di Obama e poi era stato affossato da Trump in un momento di crisi economica per l'isola davvero molto molto pesante. In taglio alto, vabbè, le relazioni italo-francesi, Mattarella in campo, la telefonata con Macron per distendere il clima, adesso la palla è al governo. Il vertice dei ministri degli esteri sui migranti, Bruxelles rinvia il dossier. Quindi abbiamo la COP27, Parigi è lontana, quasi nessuno ama il clima e quasi nessuno ha rispettato l'accordo di Parigi del 2015. E da Amazon la notizia della bolla che scoppia, 10.000 posti da tagliare. Dalla Germania il reddito di cittadinanza, di cui abbiamo parlato anche venerdì scorso, proprio leggendo il manifesto. La CDU-CSU blocca il reddito di cittadinanza. E dall'Iran, dove continua la rivolta, anche se in questi giorni, diciamo, la copertura mediatica purtroppo è meno presente, sia per la consueta stanchezza dei media e dell'opinione pubblica, sia perché succedono tante cose a livello internazionale. Ma continua la rivolta, continua la repressione e arriva la prima condanna a morte, scrive Chiara Cruciati. Infine dalla Turchia l'attentato di Istanbul di qualche giorno fa e l'immediato arresto della presunta responsabile, almeno così è stata giudicata dalla polizia turca, ovviamente militante del PKK. La Turchia gioca la solita carta, il PKK. Prima di concludere, anzi prima di passare ad altri giornali, proprio su questo vi vorrei leggere la nota ufficiale dell'ufficio informazione curdo in Italia, che recita così: l'attentato compiuto nel centro di Istanbul è un messaggio dei gruppi jihadisti a Erdogan, non puoi usarci e poi buttarci via. Quando il PKK compie un attentato poi lo rivendica, ma stavolta ha preso le distanze. È stato un attacco contro i civili, c'è la mano dei jihadisti, non penso l'ISIS, sostiene il direttore di Wikionlus, che per anni Erdogan ha appoggiato. Lo stesso presidente Putin lo aveva messo in guardia, il presidente russo Putin lo aveva messo in guardia dall'usare questi gruppi, dicendo che erano come scorpioni che un giorno avrebbero punto la Turchia, continua il presidente di Wiki. Poi diciamo di questo Putin se ne intende. In un'intervista alla DN Kronos, sottolineando come in questi anni Ankara abbia usato questi gruppi per i suoi interessi non solo nel nord della Siria, ma anche in Libia e nel Nagorno-Karabakh, e poi li ha venduti. Da questo attacco Erdogan può trarre molti vantaggi, evidenzia l'esponente curdo in Italia, secondo cui le autorità turche ora intensificheranno la repressione delle voci democratiche nel paese e dei giornalisti che hanno paura a scrivere in vista delle elezioni del prossimo anno. Ci si attende un attacco a tutto campo contro l'opposizione e anche un possibile attacco a Kobane nel nord della Siria, che da settimane i turchi vogliono colpire. Erdogan è una persona molto pragmatica, in grado di fare tutto. Per lui non è importante la vita dei civili e dei suoi militari, ma gestire con l'HPP la Turchia a suo piacimento, conclude la nota del direttore di Wiki. Così possiamo concludere anche la lettura della prima pagina del manifesto. Vediamo un po' che ci dice anche la prima pagina di Avvenire, sempre se la troviamo, cosa che non sta succedendo. Eccola qui, pure qui, diciamo, foto di Xi e Biden, possibile svolta dal disgelo fra Xi e Biden, mentre a Kherson Zelensky vede la pace più vicina. Molto spazio, così come sul manifesto, per l'attentato di Istanbul con 6 vittime, retate, accuse contro il PKK, gelo di Erdogan con USA. Il titolo principale per la ricucitura con Parigi, orchestrato ovviamente da Mattarella. E fra le cose da segnalare sicuramente l'attenzione continua sul mondo delle carceri, che questa non da oggi, altri 2 suicidi in cella, una tragedia da fermare, un appello di degli intellettuali. Così Avvenire, il Messaggero, pure qua Biden Xi, la stretta di mano che isola Putin, Italia-Francia torna il dialogo. E poi abbiamo molto spazio per questa ragazza uccisa dal marito, dall'ex marito, Anastasia in fuga dalle bombe, uccisa dal marito, femminicidio a Fano, la ragazza ucraina si stava separando. Vicende di casa nostra, progetto in ritardo, a rischio i fondi per la Roma Lido, serve una legge per non bloccare opere da 10 miliardi, in ballo anche le linee ferroviarie per Ostia e Viterbo. E poi sempre da casa nostra un'aspra, asprissima contesa fra Abruzzo e Molise, i forestali, leggiamo sul Messaggero, bloccano l'albero di Natale destinato al Papa, che rimane per ora senza albero. Forse pure un po' in anticipo. Le guardie forestali hanno bloccato il taglio della pianta che era stata scelta. Qui è zona protetta, ma pare che sotto ci siano delle dispute interne fra gli uni e gli altri gruppi di forestali. E andarci di mezzo è l'albero di San Pietro, ma si troverà sicuramente una soluzione. Poi che cos'altro abbiamo da segnalare? Il Domani apre in maniera abbastanza difforme rispetto agli altri quotidiani con una lettera dell'autorità anticorruzione al governo. Titola Giulia Merlo: l'abuso dei medici a gettone mette a rischio la sanità pubblica. L'autorità anticorruzione scrive all'esecutivo, ha raccolto le denunce della ASL che in molte regioni hanno carenze d'organico, pagano i medici a ore, 1400 euro a turno, e offrono servizi scarsi e costi insostenibili. Allora, eccoci, ritorniamo in voce per l'ultimo sprazzo di prime pagine. Abbiamo detto di questo titolo del Domani, insomma, che è piuttosto originale rispetto a quello di cui parlano i quotidiani stamattina. Come sempre, anche un'occhiata ai quotidiani che si occupano di giustizia, si occupano principalmente di giustizia. Il Riformista, in realtà oggi di giustizia si occupa poco, ma di sistemi un po' più alti c'è Piero Sansonetti che parla dei disastri del governo Meloni, l'Europa si vergogna dell'Italia e noi pure. Poi il pressing degli USA sull'Ucraina, anche Zelensky annuncia pronti alla pace. Filippo La Porta, parla delle frontiere, della lezione del grande filosofo Lucio Anneo Seneca. Seneca a difesa dei migranti, scrive Filippo La Porta. Infine il caso della settimana, la maglietta di Enrico Montesano che gli è costata Ballando con le Stelle. Michele Prospero scrive: il Montesano giullare e la verità di Stato, l'attacco sistematico all'antifascismo. Con la sua maglietta intonata alla nostalgia fascista, Montesano non è solo il giullare a corto di creatività che balla con i ritmi dello spirito nuovo. Il suo gesto rientra a pieno titolo in un clima. Magari il discorso sul fascismo fosse per intero una questione di archeologia, come ama ripetere qualche filosofo. Nel tratto pittoresco dei suoi interpreti di governo, la destra sta procedendo in maniera del tutto organica nel lavoro di rimozione del fondamento politico ideale della Repubblica. La lettera del ministro Valditara, in cui la caduta del muro sostituisce l'antifascismo, è la sintesi perfetta di questa nuova verità di Stato. Così Michele Prospero. Fa diciamo molto piacere poi che questo tipo di ragionamenti appaiono su un quotidiano come il Riformista, che in tempi passati, diciamo, aveva posizioni un pochino difformi. Ecco, evidentemente anche loro, anche da quelle parti, insomma, ci si è resi conto che la situazione è quella che è. Dal riformista al dubbio, abbiamo il povero Mattarella che tesse da tutte le parti, ma poi abbiamo soprattutto lo strano caso della Juventa. Vi ricorderete a proposito di navi, a proposito di taxi del mare, a giudizio senza interprete, in tilt il processo contro l'ONG tedesca, violati i diritti, nuovo tentativo di interrogatorio a Trapani, l'improbabile traduttore è un ex poliziotto. Poi l'appello a fermare la strage dei suicidi in carcere, di cui parla anche Avvenire. Dall'Iran, manifestante condannata a morte, la deriva nera dell'Iran, i magistrati di Teheran accusano, ha portato corruzione sulla terra. Questo, diciamo, a proposito del regime con cui si ha a che fare, regime che è sperabile sia stato minimamente all'interno anche dei colloqui fra Biden e Xi Jinping, visto che attualmente il principale importatore di idrocarburi dall'Iran è proprio la Cina. Infine, guerre di aggressione e diritti scomparsi, mai come ora serve la corte dell'AI, 20 anni del Tribunale Penale Internazionale Permanente. Bene, con la prima pagina del dubbio abbiamo concluso anche la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata alle prime pagine. Breve intermezzo musicale e poi andiamo a vedere che cosa ci offrono le pagine interne.
Sky waiting for me when I die, but between the day you're born and when you die, they never seem to hear even your cry. So as sure as the sun will shine, I'm gonna get my share now. What's mine? Ooh, the heart. Una hora come la hora del fuoco one and all.
Nove meno due minuti primi, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, andiamo a proseguire con la lettura dei quotidiani di oggi. Cominciamo dal Corriere della Sera e cominciamo dalle due notizie principali, dai due temi principali, poi andremo magari un pochino più veloci. Allora, Biden tende la mano a Xi Jinping, evitiamo la guerra fredda, così Giuseppe Sarcina a pagina 2. Il colloquio è stato molto lungo, il presidente statunitense ha dichiarato che entrambi sono convinti che un conflitto atomico non debba essere combattuto. C'è una intervista a Ian Bremmer nella pagina successiva, pagina 3, in cui Bremmer ricorda, insomma, che i due si conoscono piuttosto bene, e ricordando anche come però, diciamo, l'incontro di oggi, che è da salutare con favore, non è che impedisca automaticamente che le tensioni si possano acuire, e soprattutto su Taiwan. Fra l'altro, nota sempre Bremmer, Biden è stato assai più falco di Trump con la Cina sulle cose che contano, per esempio per quanto riguarda il controllo sull'export dei semiconduttori. E nota Bremmer che c'è una Cina economicamente abbastanza in difficoltà, politicamente molto stabile e militarmente consapevole che la NATO è più forte e allineata ora che è prima dell'invasione russa, per cui, diciamo, questo dovrebbe comportare a livello generale una certa stabilità. Vedremo, visto che poi, insomma, si parlava di annuncio della stabilità anche a gennaio scorso, ecco, poi abbiamo visto un po' com'è andata, però c'è sicuramente da essere più ottimisti che pessimisti. Poi abbiamo grande spazio per la telefonata Mattarella-Macron a pagina 5, serve una piena collaborazione. Molto meno spazio invece per le tensioni fra il governo italiano e Macron. Il Corriere in questa fase è molto impegnato, diciamo, a sedare e a tacitare, tant'è che poi il retroscenista dei retroscenisti del Corriere, Marzio Breda, parla dell'invito alla buona volontà per fermare l'escalation e i rischi di incomunicabilità. Il Colle ha informato la Premier dopo il colloquio, non l'ha informata prima, dopo. L'idea è che i due paesi debbano procedere insieme davanti all'Unione Europea sul tema dei migranti. Poi, proseguendo nella lettura del Corriere, abbiamo l'arrivo della Meloni a Bali, di cui appunto giusto il Corriere si accorge, e per fare un po' da contraltare a tutto questo c'è il lungo intervento di Roberto Saviano sulla questione sbarchi, che ricorda fra l'altro che oggi sarà in tribunale per in quanto querelato da Giorgia Meloni, terzo esponente di questo governo ad avermi citato in giudizio. Beh, insomma, considerato che stanno lì da meno di un mese, c'è da essere piuttosto orgogliosi. E poi, diciamo, fra le misure quelle che meno accendono la fantasia degli animi, ma che poi vengono prese e che possono essere in qualche modo un'utile lanterna per capire cosa si smuove dentro il governo, dentro e fuori il governo. Abbiamo la notizia che il canone RAI resterà all'interno della bolletta dell'energia elettrica, una grande battaglia questa di Salvini, battaglia per fomentare ovviamente la, diciamo, il mancato pagamento del canone, che da quando sta nella bolletta energia elettrica pagano praticamente tutti, prima non era così. E questo al di là di qualsiasi tipo poi di ragionamento sul canone RAI, se ci debba essere, quanto essere, un'altra questione. E misura questa, diciamo, che è stata presa da Giorgetti. Giorgetti frena Salvini, leggiamo a pagina 11, il canone RAI resta e sarà in bolletta. Il leader della Lega ne aveva proposto la cancellazione. Ma qui insomma, più o meno ogni giorno ce n'è una. Poi la guerra in Ucraina arriva a pagina 12, il capo della CIA incontra lo 007 dello zar, scrivono Marinelli e Olimpio, che si occupano di quello che succede sul campo di solito. Colloquio in Turchia, paese che si propone come mediatore, un contatto per evitare incidenti, dichiara Washington. Il vertice segreto si è svolto fra il capo della CIA Burns e il responsabile dei servizi segreti russi Naryshkin. I due non avrebbero parlato di negoziati, dicono le fonti, ma di scambio di prigionieri. Poi il reportage di Andrea Nicastro da Kherson, dove è entrato Zelensky, l'inizio della fine della guerra e la gioia della piazza, finalmente liberi. E infine l'intervista al direttore per la comunicazione strategica della Casa Bianca, John Kirby, che dice negoziati sulla guerra ovviamente, mancano le condizioni e sta a Kiev a dire su cosa trattare. Su questo conflitto si può lavorare con la Cina. E insomma, giudicare quello che è successo nelle ultime ore sembra abbastanza evidente. L'attentato di Istanbul è a pagina 11. Istanbul ha accusato una donna del PKK, lo mette persino il Corriere, mette questa espressione fra virgolette. I curdi negano: noi non attacchiamo i civili. Per la Turchia l'ordine dell'attentato arriva da Kobane. Respinte le condoglianze di Washington. Vi invitiamo, ovviamente, rimandiamo al comunicato, anzi all'intervista del direttore di Wikionlus che abbiamo letto poco fa. Chiudiamo con la pagina dei femminicidi et similia, pagina 16, fuggita dalla guerra, uccisa a coltellate dal marito. Anastasia aveva 23 anni, a Pesaro lo aveva denunciato, era tornata a casa per prendere dei vestiti, ecco, cosa che non bisogna fare mai, purtroppo. Poi c'è l'assassinio di Alice Scagni a Genova, uccisa il 1° maggio a coltellate dal fratello Alberto. La famiglia, tramite l'avvocato Fabio Anselmo, ha accusato medici e forze dell'ordine di aver sottovalutato il delirio e l'aggressività del fratello, appunto. Due agenti del 112 e un medico sono indagati. Infine, da Milano, picchiata e violentata per 12 ore l'incubo nella stanza di un motel. Mi pare che sia tutto per quanto riguarda la lettura del Corriere, e allora possiamo passare a vedere che cosa ci offre Repubblica. Qui la prima notizia non è l'incontro Biden-Xi, ma è il colloquio Mattarella-Macron. Vediamo come ne parla Repubblica, pagina 2. colloquio Mattarella-Macron e Tajani torna a mani vuote dal vertice europeo sui migranti. L'alto rappresentante Borrell, dopo la riunione del Consiglio Affari Esteri, nulla di concreto, ma il problema degli sbarchi va affrontato a livello comunitario, dice il capo della Farnesina. Nel giro di tavolo alcuni ministri hanno ricordato che quella di Roma non è certo l'emergenza primaria. Poi anche qui diciamo tutta l'analisi di quella che viene definita la tela del Quirinale per fermare lo scontro e rinsaldare il rapporto italo-francese, telefonata a Meloni. Il dialogo tra i capi di Stato di Italia e Francia risale a sabato ed è stato reso noto ieri. L'Eliseo resta freddo con Palazzo Chigi e ora attende un segnale. Del resto, se il segnale è quello che dà Ignazio La Russa, che di mestiere farebbe il presidente del Senato, quindi sarebbe la seconda carica dello Stato, quindi dovrebbe essere uno super partes, non c'è molto da aspettarsi. La seconda carica dello Stato infatti è intervenuta per difendere il governo sulla questione migranti, a proposito di come si cerca di bombardare le istituzioni, il governo, l'Italia, in tutte le sue istituzioni, a partire dal nostro Presidente della Repubblica, ha tenuto la barra dritta. L'interesse nazionale va mantenuto a ogni costo, con i modi e i toni giusti. Così La Russa, il quale peraltro non volesse il cielo dovesse accadere qualcosa all'attuale Presidente, diventerebbe lui Presidente della Repubblica. Così, questo per mettere un po' di ansia alle nostre mattinate. Quindi che cosa abbiamo? Il fronte dei porti a pagina 6 e pagina 7, ONG dalle multe ai sequestri, tutto il potere ai prefetti, l'iniziativa passa dalle procure penali al governo, come cambia il decreto sicurezza del Viminale, il nodo dei salvataggi discrezionali. Ci ricorda Repubblica che le mega ammende del 2019 sono state cancellate dai tribunali. Sempre annullate le sanzioni di Salvini, nessun comandante ha mai pagato. E poi una intervista al capo del team medico della Ocean Viking, che dice disumani gli sbarchi selettivi, la Viking tornerà a salvare vite umane. Quindi, sempre dagli interni, la politica economica del governo, analizzata a pagina 8, pensioni a quota 41 e tassa piatta, nella mini manovra solo bandierine, gli aiuti per l'energia, scrive Valentina Conte, limitano le risorse per le promesse elettorali del centrodestra. Anche sul reddito di cittadinanza la revisione sarà piuttosto soft. Di Biden e Xi Jinping si parla successivamente, ma insomma non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto prima. Non c'è molto di nuovo neanche sul ritorno di Zelensky a Kherson. Le dichiarazioni, inizia qui la fine della guerra. E anche di Istanbul, insomma, non ci sta molto altro da aggiungere, purtroppo. Due pagine invece sul 8 miliardesimo essere umano che arriva sulla Terra. Il pianeta raggiunge oggi un nuovo record, 1 miliardo di persone in più rispetto a 12 anni fa, il doppio del 1974. Le stime dicono che dovremmo arrivare intorno ai 10 miliardi e mezzo e poi da lì assestarci o scendere, ma insomma è tutto sempre molto molto un po' aleatorio. Basta una pandemia che arriva brutta e già cambia tutto. Comunque, un mondo sempre più popolato ma sempre più diseguale, un abisso da colmare, dice il segretario dell'ONU Guterres, ci saremo dominati da tensioni, sfiducia e crisi e conflitti. E l'India supera la Cina per quanto riguarda il numero di di abitanti, fra l'altro anche il fatto che la Cina, diciamo, sia in recessione demografica è davvero incredibile, è un'enorme novità che si sapeva sarebbe arrivato, ma insomma per chi ha qualche anno sulle spalle fa un po' impressione. L'India supera la Cina, in Europa continua il declino demografico, scrive Eugenio Corso. È sempre più urgente sostenere l'Africa, e mentre i grandi inquinatori per salvare il pianeta devono restituire. Vasto programma. Con le cronache di Roma ci troveremo più tardi. L'articolo di Manconi sul 41 bis l'abbiamo letto prima, e possiamo concludere con la sezione dedicata all'economia, che si apre su Taranto, sull'ex Ilva di Taranto. L'ex Ilva spegne l'indotto, scrive Giuliano Foschini, in 2000 restano senza lavoro. L'allarme del sindaco, la rabbia non si placherà con le promesse. Il miliardo stanziato dal governo mai arrivato nelle casse della società. Così la lettura di Repubblica. Passiamo al manifesto, anche il manifesto come Repubblica apre sul fronte del porto e sulla telefonata Mattarella-Macron per svelenire il clima. Carlo Lania mette l'accento sul fatto che le pressioni italiane sulle istituzioni europee siano andate a vuoto. Bruxelles rinvia il dossier, ha detto Borrell. Abbiamo discusso di immigrazione, ovviamente, ma oggi non c'è stato nulla di concreto. E poi c'è da Berlino un interessante articolo di Sebastiano Canetta sul peso degli evangelici nella scelta di Berlino di sostenere se non altro a parole le operazioni dell'ONG, finanziamenti alla United for Rescue, dietro cui spicca il maxi ombrello di 850 ONG guidate dalla chiesa evangelica tedesca, dalla chiesa luterana, che rappresenta circa un quarto della popolazione tedesca e secondo cui tutte le persone in mare vanno salvate a prescindere. Poi abbiamo anche qui l'incontro fra Biden e Xi, scrive Emanuele Giordano, sostenendo, notando come i convitati di pietra della discussione siano Mosca e Kiev, tutti e due i rappresentanti, diciamo, hanno dato mostra di gentilezza. Washington ha detto che c'è una sola Cina, anche se poi l'appoggio a Taiwan continuerà inalterato. Xi Jinping non ha affrontato la questione della visita di Nancy Pelosi proprio a Taiwan qualche mese fa. Quindi da Taranto, visto che ne parlavamo prima per Repubblica, ex Ilva, scrive Gianmario Leone, funziona subito il ricatto della Mittal, Urso convoca le parti, Morselli aveva bloccato l'indotto come protesta per i mancati fondi del governo, i sindacati congelano lo sciopero, ora risposte. Confindustria in difficoltà, molte imprese critiche con la gestione autoritaria dell'amministratore delegato. Quindi la vicenda di Ala Abdel Fattah è vivo e ha ripreso a bere. Una lettera breve, scrive Chiara Cruciati, scritta su un foglio strappato da un quaderno a righe, la prova in vita che la famiglia del più noto attivista egiziano Ala Abdel Fattah chiedeva da giorni, da quando Ala il 7 novembre scorso, inizio della COP 27 aveva smesso di bere a 220 giorni di sciopero della fame. Da oggi riprendo a bere acqua, puoi smettere di preoccuparti finché non mi vedrai di persona, scritto alla mamma. I segni vitali sono a posto, mi misuro regolarmente, ricevo cure mediche. E poi insomma c'è anche qui come una biografia di Alà che i nostri, che chi ci ascolta insomma conoscerà sicuramente. Poi, sempre per quanto riguarda il manifesto, segnaliamo l'ondata di licenziamenti ad Amazon, la crisi nel capitalismo delle piattaforme digitali, le rivelazioni del New York Times, la bolla è scoppiata e Amazon pensa di licenziare circa 10.000 lavoratori. Siamo ancora, diciamo, a livello di rivelazioni, però già che ci si pensi è qualcosa a cui con cui bisogna confrontarsi. Da Madrid la marea bianca scende in piazza in difesa della sanità pubblica, amministrazione regionale conservatrice nel mirino per i tagli, le scarse risorse investite e l'aiuto ai privati. All'imponente manifestazione di domenica in prima fila anche Pedro Almodovar. Poi dalla Germania, i democristiani al Senato bloccano il reddito di cittadinanza, che ricordiamo dovrebbe sostituire il vecchio sistema ARS 4. Già da domani il comitato di mediazione di 32 parlamentari si riunirà per cercare la soluzione. Dalla Slovenia, Natasha Pirc Musar è la prima presidente donna della Slovenia, candidata come indipendente ma con il sostegno del governo di centrosinistra. Poi abbiamo sempre Chiara Cruciati che parla dell'Iran ribelle, è stata comminata la prima condanna a morte. Continua la rivolta, la resistenza in prigione e i missili sul Kurdistan. Quindi la bomba Istanbul, qui a scriverne Murat Çınar, Erdogan gioca la carta del PKK, 6 morti su Istiklal Avenue, 46 arresti, Ankara prova a frenare la crisi interna al solito modo, colpa del movimento curdo che nega. L'attentatrice arriva ad Afrin, dicono le autorità turche, ma il cantone del Rojava è occupato dai turchi dal 2018. Questa è un po' la situazione. Mi pare tutto per quanto riguarda anche la lettura del manifesto e allora ci possiamo prendere una brevissima pausa e poi andiamo a proseguire con le testate nazionali che ci mancano e infine le cronache romane.
Pero fuera más bonito si me hicieras el favor de llevarle un papelito a la dueña de mi amor.
Tírame una lima, tírame un limón, tírame las llaves de tu corazón.
Eres mi prenda querida, eres la adoración de los hombres, el amor de las mujeres.
gozando.
Hoy que estuvimos gozando este rato de placer, porque Dios sabe hasta cuándo nos volveremos a ver.
A Medellín te de llevar, que es un paseo por el tejar.
Eres mi prenda querida.
E 23, allora, dalle colonne del Manifesto passiamo adesso a quelle di Avvenire. Per quanto riguarda Avvenire, che cosa c'è da segnalare? Si apre con la visita di Zelensky a Kherson e con le consuete cartine riguardo l'andamento della guerra. Poi a seguire l'incontro Biden-Xi, e nella stessa pagina si parla dell'Iran. Ne scrive Giovanni Maria Del Re da Bruxelles: dall'Unione Europea nuove sanzioni contro l'Iran, non ci fermiamo. Il regime di Teheran finisce ancora una volta nel mirino di Bruxelles per la sanguinosa repressione della protesta e per l'appoggio militare fornito a Mosca. Borrell avverte: pronti a ulteriori misure se necessario. Poi se ne parlerà anche oltre di Iran. Nel frattempo abbiamo quella che altri giornali prima chiamavano il fronte del porto, e che Avvenire invece chiama l'odissea degli ultimi. A pagina 7 l'Unione Europea ci richiama sulle navi ONG. Il portavoce della Commissione: non c'è differenza fra loro e le altre imbarcazioni, per tutti obbligo inequivocabile di salvare in mare. La felpata tirata d'orecchie dell'esecutivo europeo per ora non pare aver convinto il governo a mutare rotta. La stretta sugli scafi umanitari allo studio, in attesa che la Premier torni da Bari. Il ministro della difesa Crosetto, che dovrebbe essere uno di quelli autorevoli: bene la linea dura, sono centri sociali galleggianti. Però, cioè, quantomeno la fantasia non gli manca. Se si dessero all'avanspettacolo invece che la politica, ne godrebbe sia la politica sia l'avanspettacolo. E poi ci sono le reazioni delle ONG, che dicono sostanzialmente: noi stavamo in mare quando in mare non c'era nessuno. E poi che cos'altro ci informa Roberto Petrini? Che dalla lettura delle tabelle della NADEF, cioè l'acronimo di Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, emerge come il governo stia pensando di recuperare fondi che vanno spesi così per le flat tax, uffa e tutto il resto, dalla sanità, dove peraltro ci sono già stati grossi tagli, e però insomma pare che proprio lì si andrà a incidere ulteriormente. Poi che cos'altro, per gli amanti, per i feticisti del tema, a pagina 9 ride pure Avvenire, e comunque Avvenire ci ricorda che ci segnala che rinasce Alternativa Popolare. Che cos'è, riderete voi, Alternativa Popolare? È il simbolo, è il fu partito di Alfano. Ebbene sì, rinasce con il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, in corsa a Terni. Vabbè, detto questo, torniamo invece alle cose più drammatiche, la denuncia delle condizioni nelle carceri, quel male oscuro dei detenuti, fermate i suicidi in cella. Qui siamo a pagina 10, arrivato a 77 il numero delle persone che si sono uccise in carcere, le ultime due ad Ariano Irpino e Lecce, il Garante Palma, tanti scontano pene minime, l'appello al governo di ristretti e orizzonti. E poi appunto ci sono tutti i vari numeri che ahimè conosciamo ancora da Bari, uno dei tre agenti di polizia penitenziaria di Bari messi ai domiciliari dal 9 novembre scorso con le accuse di torture nei confronti di un detenuto 41enne sofferente di patologia psichiatrica avrebbe ammesso i fatti contestati chiedendo scusa e riferendo di aver sbagliato, accuse di tortura, prime ammissioni, scrive sempre Avvenire. E poi che cos'altro? Mi pare che sulle cronache nazionali abbiamo già detto tutto. E giustamente si pone l'accento sull'Afghanistan, altro mondo di cui si sono perse le tracce un po' dappertutto, sui media e non solo. L'Afghanistan ripiomba nell'incubo Sharia, scrive Avvenire a pagina 15. Si fa sempre più stretta la presa dei talebani su Kabul con la morsa ai diritti civili, le esecuzioni in pubblico, le flagellazioni, le lapidazioni a morti. Il leader supremo dei nuovi padroni della capitale afghana, quella Ibatullah Akhundzada, che dalla presa del potere dello scorso anno non si fa fotografare né filmare nelle rare apparizioni in pubblica, ha annunciato la nuova vecchia linea. La Sharia è legge, va applicata e va applicata in maniera anche più drastica di quanto sia successo finora. Poi appunto la cultura oggi non c'è molto da segnalare, se non il pezzo di Massimiliano Castellani su Montesano, Montesano la maglia fascista, una brutta gag dall'ex compagno, ridateci il Cavaliere Nero di Gigi Proietti. Dice Castellani. Così chiudiamo anche la lettura di Avvenire. Per quanto riguarda la cronaca nazionale del Messaggero, non c'è molto di nuovo rispetto a quanto abbiamo letto finora. C'è però una segnalazione sulle questioni romane ed è quella che troviamo a pagina 13 sulla Roma Lido e sulla Roma Viterbo. La beffa della Roma Lido, a rischio i fondi per i lavori. C'è la possibilità di perdere i soldi, che sono tanti, per i lavori imprescindibili sulle due linee. In bilico anche la Roma Viterbo e altre opere per 10 miliardi, mancano i progetti, una corsa contro il tempo per salvare con una proroga i finanziamenti pubblici, fermi al palo i piani per la metropolitana di Napoli e lo snodo della Salerno-Reggio Calabria. Così la cronaca nazionale del Messaggero. Passiamo allora a questo punto alle cronache romane, che ci parlano delle multe salate ad Ama se la raccolta sarà in ritardo, le norme del nuovo contratto di servizio che sarà siglato tra aziende e Campidoglio, sanzioni nel caso in cui il ritiro non sarà puntuale nell'80% della capitale, le problematiche denunciate dai cittadini si dovranno risolvere entro un giorno dalla segnalazione. Anche questo è un programma piuttosto vasto. Poi abbiamo le occupazioni nelle scuole romane, oggi il vertice, un assessore li difende. All'esame del prefetto la nuova direttiva di Gualtieri Ah no, scusate, non so, questi sono perché hanno messo una foto di scuola. No. Allora, occupanti per quanto riguarda occupazioni abitative. Oggi il vertice è un assessore li difende. All'esame del prefetto alla nuova direttiva di Gualtieri sulla residenza agli irregolari. Ma sullo spin time interviene Catarci, il loro è un modello da esportare. Quel ma non è che ci sta molto, visto che mi pare che sia in sintonia con la delibera del sindaco. E all'incontro con il dirigente di Palazzo Valentini ci sarà il capo di gabinetto del Campidoglio. Poi abbiamo la foto del liceo Tasso occupato e appunto qui gli studenti invadono il liceo Tasso, stop alle lezioni. E poi abbiamo la centrale del latte che andrà in sciopero il 22, pronti a subentrare, dicono dalla Latte Sana. Attualmente c'è la Lactalis Parmalat. I sindacati chiedono garanzie per l'uscita del gruppo francese, l'azienda romana disponibile anche alla gestione temporanea. Poi vabbè, la grande battaglia contro i venditori ambulanti a San Pietro, e una gambizzazione a Tor Sapienza, forse per debiti, che insomma non è mai una bella cosa. Con questo chiudiamo la lettura della cronaca romana del Messaggero e diamo un'occhiata alla cronaca romana di Repubblica, che si lamenta per le strade al buio. Natale senza luci, dopo il bando flop, strade al buio da Prati a Ciampino. La scadenza non è pervenuta alcuna adesione, si richiedeva una sorta di cauzione di 100.000 euro. Tanti commercianti hanno rinunciato. Del resto prima dobbiamo risparmiare sull'elettricità, poi non ci sono le luminarie di Natale. Vabbè, e tant'è che poi appunto Repubblica intervista l'unico presidente di municipio di destra, che dice la crisi energetica spegnerà le periferie, tanto Michele accende lui le luminarie. E in compenso avremo Spelacchio green e acceso con il fotovoltaico, almeno su questo Repubblica è contenta. Poi abbiamo a pagina 4 il fisico premio Nobel Giorgio Parisi, che parla della nascita della città della scienza al Flaminio, presentato in Campidoglio il bando internazionale per la struttura, la prima pietra nel 2025, un investimento complessivo di 75 milioni di euro. Il concorso diviso in due fasi, la gara sarà indetta nel 2014. Poi abbiamo le elezioni regionali con D'Amato, che con il centrosinistra, con D'Amato che dice io candidato di tutti, ma tifa per la Moratti in Lombardia, e la sinistra allora è furiosa, così è troppo, malumori rosso-verdi, mentre i 5 Stelle provano a giocarsi l'ultimo jolly con delle primarie allargate, niente poco di meno che. Dall'altra parte della barricata, pure lì situazione, come dire, piuttosto movimentata, per Fratelli d'Italia spunta l'indagato Nicola Procaccini, eurodeputato nonché ex sindaco di Terracina. Se Meloni me lo chiede ci sono, mossa a sorpresa dell'ex sindaco di Terracina che da eurodeputato gode dell'immunità, ma è solo una strategia per fermare Rampelli. Pure lì gente che si vuole bene proprio. E poi mi pare basta per quanto riguarda la lettura della cronaca di Repubblica, che però dobbiamo fare un'ultima segnalazione per la pagina della cultura, dove viene segnalato che al Teatro Vascello c'è l'adattamento di Cobane Colling, che andrà avanti fino a domenica prossima, per chi se lo fosse perso. Ultima cronaca romana che abbiamo sotto mano è quella del Corriere, Qui invece la questione è i vigili non si vedono, tuona il comandante del corpo, in strada ce ne sono 500 per ogni turno. Poi abbiamo le buche sul muro torto, e anche questa grande classico. E poi non molto altro, le notizie di cronaca ci parlano della gambizzazione di Tor Sapienza, a Piazza Venezia un'aggressione nei confronti di un giovane bengalese pestato sul bus dal baby gang, erano romani, ipotesi razzismo. E cioè baby gang, a seconda dell'etnia, purtroppo. In caso di etnie differenti saremmo già stati in cronaca nazionale. Comunque 9:38 minuti primi, con le cronache romane chiudiamo qui la rassegna stampa di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina come sempre intorno alle ore 8, breve intermezzo musicale e poi vediamo che ci aspetta nel corso della mattinata.